dos fracasos que se amaron y partieron y olvidaron y hoy se miran asombrados de morder la realidad.
19 e 18 minuti da questo preciso istante, benvenuti gentili ascoltatori a questa nuova puntata di Latinoamericano corrispondente al 13 giugno 2024. Buon Sant'Antonio a chi ci crede, magari ci sentite in replica il 17 giugno perché andiamo in onda in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10, in replica lunedì dalle ore 16.25 in questa puntata che sarà molto intensa perché partiremo per parlare dell'Argentina dove una legge è stata votata dal Senato e deve rientrare perché sono state delle importanti modifiche direi alla Camera. Questo sarà il primo tema, ma è stato, come spesso succede soprattutto in questi ultimi periodi per l'Argentina da che si è insediato nel dicembre dell'anno scorso Javier Milei, atti di repressione con feriti, hanno attaccato persino dei parlamentari dell'opposizione. Poi ci trasferiremo in Colombia per parlare della Chiquita Group, questa multinazionale delle banane molto facile da trovare in qualsiasi bancarella, mercato, tutto quanto qua in Italia, ma dobbiamo tenere in conto che questa azienda ha qualche collegamento con i paramilitari delle autodifese unite della Colombia, almeno per quanto ha deciso un tribunale degli Stati Uniti. Quindi in questa edizione scopriremo meglio di cosa si tratta e ci collegheremo con la campagna colombiana, tutt'altro che con Bogotà, perché vogliamo capire dall'entroterra di cosa si tratta questa situazione. E poi ci rilassiamo perché proprio oggi 13 giugno parte il Padova Tango Festival e quindi parleremo con il suo direttore, una delle orchestre che ci sono è la Santa Calavera. Adesso sentiamo un altro brano e continuate all'ascolto della cooperativa, puoi sentire questo brano, faremo un collegamento con l'Argentina. 120-82-301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa. latinoamericando@gmail.com, ancora latinoamericando@gmail.com è la mail per comunicarsi con il sottoscritto. Torniamo fra poco.
Come a vos, la juventù no ha de volver nunca más y a la ambición ya puedo darle l'adios. Qué tiempo aquel hora fugaz que pasó, todo el valor de una pasión conocí. Cuánta feliz frase de amor escuché, que siempre yo, sumiso y fiel, te creí.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Ci sono due temi da trattare per quanto riguarda l'Argentina. Da una parte c'è la questione della legge approvata al Senato con qualche cambiamento e dall'altra c'è la questione della repressione con cui la polizia ha reagito contro i manifestanti che si sono mostrati contrari a questa legge. Per parlare su questo e che sono contento di dare il benvenuto da un po' di tempo che non lo sentivamo a Federico Larsen. Federico Larsen, buonasera e bentornato al Latinoamericano.
Ciao, come va? Buonasera a voi, tutto bene?
Tutto bene Federico, grazie mille per la tua disponibilità. Tu ti trovi a La Plata, la capitale della regione di Buenos Aires. Innanzitutto Federico, ci puoi raccontare di cosa si tratta questa legge in poche parole e soprattutto dei cambiamenti, perché non è la prima volta che il governo di Javier Milei prova ad approvarla, però con modifiche sicuramente, no?
Guarda, questa è una legge che è il divenire di un progetto di cui abbiamo parlato, sbaglio, l'anno scorso, che è stato il primo progetto elaborato dal governo di Javier Milei, che pretendeva riformare più o meno 160 leggi in un colpo solo, per porre le, diciamo, di un sistema assolutamente ultraliberale, presentare, mettere una serie di privatizzazioni, ridurre tra le altre cose i diritti dei lavoratori e dei sindacati. Cioè per mettere giustamente le basi, da lì il nome, no? La ley bases, mettere le basi per una riorganizzazione completa del sistema produttivo economico dell'amministrativo dell'Argentina. E il punto saliente era e continua ad essere il fatto che il presidente riceve dal Parlamento poteri speciali per poter legislare durante un anno senza dover passare per il Parlamento in determinati ambiti, sì, che hanno a che fare con il settore energetico, il settore amministrativo e così via. Quella legge originale è stata bocciata in Parlamento a inizio anno ed è stata rielaborata a partire di una serie di negoziazioni da parte del governo con pseudo opposizioni. Dico pseudo opposizioni perché partito all'opposizione ce n'è uno solo, il resto in realtà è disposto a dare governabilità, il proprio assenso, no, alle iniziative di governo, sempre quando ci sia una negoziazione nel mezzo. Se a dicembre Milei sembrava disposto con la sua motosega a distruggere fondamentalmente tutti gli accordi che esistono all'interno del Parlamento, con l'approvazione della legge al Senato ieri si dimostra che effettivamente la Libertà d'Avanza ha imparato che deve negoziare, che deve arrivare, scendere a compromessi con le opposizioni. Sono state ridotte rispetto al testo originale le aziende che verranno privatizzate, che possono essere privatizzate dall'esecutivo. Allo stesso tempo abbiamo anche una limitazione dei settori nei quali il presidente, il governo, assume un incarico legislativo, cioè potrà legislare senza passare per il Parlamento solamente in alcuni settori dell'amministrazione pubblica, non in tutti, e per meno tempo di quello che prevedeva. La legge originale dava praticamente potere assoluto al presidente durante 4 anni. Ora invece si tratta di una legge che gli permette di poter legiferare durante un anno solo e in alcuni ambiti, in alcuni aspetti della cosa pubblica. Ci sono poi altre modificazioni che sono molto molto specifiche, no, della politica domestica, però una cosa che sì è necessario sottolineare è che la legge ha seri cambiamenti nell'ambito fiscale, dove l'opposizione ha deciso di limitare in qualche modo l'imposizione di nuove imposte, ma soprattutto la possibilità di ridirigere, no, il gettito fiscale alle province. L'Argentina è un paese federale e tra i governatori delle differenti province, sono 23 in Argentina, e il potere esecutivo, c'è sempre una forte tensione intorno a questo ambito. Nel caso della legge di Milei pare che l'hanno vinta i governatori, che però ottengono anche un altro capitolo della legge dedicato agli investimenti stranieri, che è quello che genera maggior conflitto e maggior polemica, perché a partire da questa legge tutti gli imprenditori, tutte le imprese internazionali che portino investimenti superiori ai 250 milioni di dollari in Argentina potranno usufruire di una serie di sgravi fiscali che nella pratica li mettono in condizioni vantaggiose anche nei confronti dei propri competitor argentini. Cioè la stessa industria argentina vede in quest'ambito un enorme problema, soprattutto nell'ambito delle imprese dedicate all'estrazione di minerali, alle imprese dedicate all'elaborazione di materie prime, che le imprese straniere, giustamente per cercare di attrarre gli investimenti internazionali, otterranno una condizione molto molto più beneficiosa rispetto a quelle locali, sì, il che ovviamente provoca una grande opposizione, no?
Adesso deve tornare alla Camera, che ha molte possibilità. Sì. Che venga ancora cambiato, almeno questa è la speranza da parte del governo Milei, giusto Federico?
Sì, allora adesso deve tornare alla Camera perché il Senato ha modificato il progetto originale. La speranza di Milei è perché al Senato Milei può contare su una maggioranza realmente esigua. Di fatto la legge è stata approvata grazie al voto della vicepresidente della Repubblica, che è allo stesso tempo la presidente del Senato, perché si è arrivati ad uno scenario di pareggio 36-36 nella Camera dei Senatori. Ora va ai deputati perché ci sono state fatte delle modificazioni al testo originale, e nella Camera dei Deputati invece la maggioranza a favore della legge è molto più ampia. Quello che attende Mireille, quello che vorrebbe il governo, è di poter ottenere una maggioranza ancora più ampia rispetto a quella con cui è stato approvato il progetto originalmente, per poter contare sui 2/3 della Camera. Nel caso in cui effettivamente il governo riesca a raccimolare i voti dei 2/3 della Camera, può forzare il Senato a accettare il testo originale senza le modificazioni fatte giustamente al Senato. Io sinceramente la vedo difficile, credo che già di per sé il fatto di essere riuscito con solamente 7 senatori e 37 deputati a far passare una legge così polemica e che porta delle riforme così profonde al sistema economico argentino già potrebbe essere considerato una vittoria da parte del governo di Milei e pertanto rimanere, diciamo, con questa semplice questione. Ora, ovviamente Milei e la Libertà d'Avanza è un movimento che non si accontenta, che vuole andare molto oltre e che pertanto proverà giustamente ad ottenere il 100% del successo. Non credo sinceramente che ci riuscirà, ma già di per sé diciamo l'approvazione di questa notte è sicuramente un grande successo per loro.
Siete all'ascolto del Latinoamericano, siamo in collegamento con La Plata in Argentina, dalla parte della linea ci risponde Federico Larsen, che è un giornalista nonché collaboratore di Limes, fra le altre testate. Federico, la repressione, parliamo della repressione perché sono state delle manifestazioni importanti ieri davanti al Parlamento. Stiamo parlando che fra le altre conseguenze ci sono ancora 60 in stato di fermo. Ecco, cosa è successo fra i manifestanti e la polizia ieri a Buenos Aires?
Guarda, da quando è arrivato il potere Milei, diciamo che la linea che segue il Ministero della Sicurezza per quanto riguarda le manifestazioni di piazza è chiaramente una linea dura. Non sono disposti ad accettare manifestazioni di piazza e men che meno manifestazioni che abbiano anche solo una parvenza di violenza o di uscire un attimino fuori dalle righe. Di fatto l'obiettivo esplicito del Ministero della Sicurezza è fare in modo che le manifestazioni si facciano sui marciapiedi, evitare che vengano tagliate, che vengano bloccate le vie di transito nel pieno centro di Buenos Aires. Una cosa che, anche solo conoscendo limitatamente l'Argentina, è chiaramente una follia, diciamo, è qualcosa di assolutamente impraticabile, ma quello è l'obiettivo massimo del Ministero di Sicurezza. Ora immaginiamoci che se quello è l'obiettivo del Ministero di Sicurezza per gestire le manifestazioni di piazza, di fronte a una manifestazione come quella di ieri, che è stata veramente imponente, molto 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 grande, e ha causata da una discussione nel Senato che è veramente trascendente, è veramente importante per il futuro del paese, sia i manifestanti volevano effettivamente mostrare la propria opposizione al progetto di legge, sia il Ministero della Sicurezza voleva dimostrare la propria capacità di gestire la piazza e di reprimere qualunque tipo di dissenso. Entrambi sono riusciti a diciamo mostrare le loro carte, diciamo, no? Perché effettivamente la manifestazione è stata molto molto grande ed effettivamente la repressione è stata veramente molto violenta. Tutto è iniziato quando un gruppuscolo ha incominciato lanciare alcuni oggetti oltre le recinzioni che erano state poste dalla Polizia Federale di fronte al Congresso, e poi dopo ovviamente le forze dell'ordine hanno agito in modo assolutamente spropositato. Questo lo si può vedere proprio dalle immagini, e c'è un consenso abbastanza trasversale anche nelle forze politiche argentine che effettivamente quello che è successo ieri è un qualcosa che va al di là di una semplice azione per contenere alcuni pochi violenti. La cosa è uscita fuori controllo quando un gruppuscolo di manifestanti ha preso fuoco una macchina in una delle traverse della piazza del Congresso, e la polizia ha incominciato ad avanzare e ad arrestare diversi manifestanti. Sono diverse decine, come dicevi tu, le persone che sono ancora in stato di fermo. Ci sono alcune campagne per cercare di capire qual è la loro situazione, perché tra l'altro non si sa nulla di molti di loro dal momento del fermo nel pomeriggio di ieri, per cui c'è anche una forte preoccupazione intorno a questo, ma c'è un dibattito molto serio, molto grande intorno a quale saranno i criteri che utilizzerà il governo di fronte alle manifestazioni di piazza. L'Argentina, tu lo sai, la conosci bene, è un paese dalla fortissima partecipazione nelle strade, una grande mobilitazione politica in generale, dagli studenti, ai lavoratori, i sindacati, ma anche solo quando si festeggia un campionato di calcio, qualunque città va in tilt, è un qualcosa, la manifestazione pubblica è un qualcosa che sta nel DNA, no, degli argentini. Gestire le piazze come le sta gestendo fino adesso il governo è chiaramente incitare fondamentalmente a che qualunque manifestazione di piazza finisca male, perché se di fronte a una qualunque zuffa la risposta è utilizzare blindati con idranti, pallottole, gas lacrimogeni e cose del genere, è veramente preoccupante, no, l'andamento a futuro. Per cui un po' la discussione gira proprio intorno a questo.
Perfetto, ringrazio tantissimo Federico Larsen, un giornalista, collaboratore fra le altre testate di Limes, grazie mille e buon lavoro in questa Argentina sempre sofferente, ok Federico?
Grazie mille Gustavo, ci sentiamo quando vuoi.
Un sì, saluto.
A disposizione.
Ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano. Uno dei temi principali che ci occupa in questa edizione è quello che sta succedendo in Colombia, l'avevamo detto in apertura di questa trasmissione, perché c'è stato un risultato storico per le vittime in Colombia. Di cosa parliamo? Che una giuria statunitense ha trovato responsabile Chiquita Brands per finanziare i gruppi di autodifese unite della Colombia. Chiquita Brand sarebbe coinvolta. Per sapere di più di questo caso, che mi sembra poco conosciuto però che merita essere approfondito, siamo collegati con Monica Puto. Monica Puto, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera a voi tutti e tutte e grazie per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Monica Puto della comunità di pace Giovanni XXIII e ti trovi a San José Apartador, giusto Monica?
Io sono membro dell'associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e con il progetto di Operazione Colomba di accompagnamento internazionale, scorta civile internazionale, sono a San José de Apartadó, dove c'è la comunità di pace di San José de Apartadó, che appunto accompagniamo dal 2009 in una delle regioni che è l'Urabá, che è proprio l'asse bananero in cui anche Chiquita ha operato.
La comunità è stata coinvolta, raccontaci un po' questa sentenza e quali sono state le ripercussioni nella comunità dove ti trovi.
Sì, la comunità aveva denunciato insomma da sempre questa situazione di connivenza tra molti gruppi nazionali e transnazionali, quindi molte imprese e le attività dei paramilitari. E la storia delle banane è una storia, se vogliamo, vecchia, sfortunatamente non, come hai detto tu, non conosciuta molto, perché sembra che del 2004 Chiquita non operasse più, poi non abbia più operato più in Colombia, perché appunto nel 2004 già c'è la prima sentenza, anzi nel 2007 c'era la prima sentenza negli Stati Uniti contro Chiquita, dove risultò attraverso un processo appunto la sua partecipazione attraverso una somma che sembra pari a 1,7 milioni di dollari ai gruppi paramilitari. E comunque il processo è andato avanti perché in realtà non si era data nessuna indennizzazione alle vittime e non si era dimostrato molto bene quale fosse il vincolo tra l'impresa Chiquita e i paramilitari. I paramilitari, le AUC, Autodifesa Unita de Colombia, è stato un gruppo che ha praticamente massacrato, ucciso migliaia e migliaia di persone in moltissime zone della Colombia. Sono nati appunto dopo gli anni 80-86 e in teoria erano nati per contrastare la montata anche della guerriglia, però molte imprese si sono fatte, diciamo, scudo attraverso di questo gruppo armato illegale, suppostamente per difendere le proprie proprietà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiquita di dire che aveva all'inizio, insomma, in qualche maniera era stata obbligata a pagare questo, chiamiamolo tra virgolette, belle grosso pizzo a Chiquita Brands per proteggere le proprie bananere. La realtà è che ad oggi Florida in questi giorni ha dimostrato che non c'è nessuna, la Chiquita Brands non ha potuto assolutamente dimostrare che fosse stata obbligata a pagare questa somma alle paramilitari, che non avesse altre vie possibili, ma soprattutto perché conosceva benissimo chi fossero le cause e di quali delitti fossero state capaci, insomma, di come attuavano, come erano capaci di attuare fronte alla popolazione civile. Quindi con i 1,7 milioni di dollari che la Chiquita Brands dà ai paramilitari, si è dimostrato in questo processo che questo ha favorito proprio l'aumento e l'implementazione del potere delle AUC, non solo nella regione dove noi viviamo, c'è la comunità di pace San José Urabá, ma anche Cordoba, Magdalena e altre. E questo anche per la testimonianza di quelli che adesso sono alcuni dei capi, ex capi paramilitari che sono carcerati, tra cui Mancuso, Raspun, Aceace, che sono, insomma, estremamente stati dei capi che hanno avuto una storia terribile in questo paese, che adesso stanno raccontando cosa è avvenuto. Addirittura con le barche di Chiquita, con le bananere, si sono trasportate armi appunto per i paramilitari. Quindi invece che arrivare nei porti le navi con le banane venivano praticamente utilizzate per portare le armi di questa impresa. E la comunità di pace lo ha sempre detto, ha sempre parlato di questi vincoli che dalla testimonianza di questi ex paramilitari si dice coinvolgano ovviamente moltissime altre imprese qui in Colombia, come la Coca-Cola, come Posto Bon, che è un'altra impresa che produce gazzosa qui, varie bibite, Fedegan nell'allevamento del bestiame e molte altre. Ossia, la comunità di pace ha sempre detto c'è un vincolo tra l'impresa e i paramilitari, perché ovviamente a cosa serve questo vincolo all'impresa per il territorio. Infatti anche su Chiquita Brands è stato dimostrato che le attività paramilitari hanno favorito lo sfollamento dei contadini per poter far arrivare Chiquita acquisire altre proprietà terriere dove ovviamente continuare a coltivare le loro famosissime banane. Quindi una influenza diretta sulla comunità in questo momento non c'è, ma perché appunto in teoria Chiquita non aveva più operato dopo il 2004, anche se sappiamo benissimo che ci sono sempre delle filiali, è una scatola cinese anche qui, quindi basta cambiare nome, come ha fatto la Chiquita si chiamava, quando è nata, insomma, si chiamava United Fruit Company nel 1899, poi è diventata successivamente Chiquita, quindi è abbastanza facile cambiare nome, ma non la sostanza delle cose. Quello che è ovviamente un segno positivo anche per la comunità è la notizia, cioè che almeno questo gruppo di familiari che ha avuto il coraggio di insistere, perché in tutti questi anni, sono quasi 17 anni, si sono visti minacciati, sono stati accusati di mille cose, E tra l'altro il processo è stato fatto negli Stati Uniti, cioè la Colombia non ha ancora condannato Chiquita, quello che poi il presidente Petro si è auspicato, che insomma ci sia poi anche una ripercussione nel paese colombiano e ci sia soprattutto giustizia, perché non sono solo quelle poche famiglie che hanno ricevuto, insomma, che riceveranno l'indennizzazione dopo il processo, ma ce ne sono migliaia, centinaia.
Ma ecco, in effetti una delle cose che mi stupiva, Monica Putto, era perché la giustizia statunitense a prendere una decisione di questo tipo e cosa succede con la giustizia colombiana.
Sì, beh, chiaro, perché il legame che hanno avuto i paramilitari con le imprese erano anche mano alla mano con molte frange del governo, cioè sappiamo benissimo anche tutta la politica uribista e quali erano i legami, anche quelle che sono le dichiarazioni che sta facendo il massimo esponente delle AUSE, che è Salvatore Mancuso, che adesso di fronte alla HEP, alla giurisdizione speciale per la pace, sta confessando, sta dicendo, insomma, quali erano i terribili legami anche con il governo, in particolare con Uribe, che è governatore della regione di Antiochia, e Urabá è una regione all'interno del dipartimento di Antiochia, e quindi sappiamo quali erano gli interessi. Adesso si spera che si prenda in mano la situazione e che anche la Colombia, con tutto il suo enti corrispondenti di fiscalia, procuratoria, amici storici.
Il cambio di governo in Colombia con Gustavo Petro non ha cambiato niente questa situazione?
È molto difficile, nel senso che Petro sta facendo indubbiamente dei passi in avanti e con il progetto di Paz Total sta scommettendo grandemente sulla pace, cercando una soluzione prima di tutto pacifica con i vari gruppi armati illegali presenti ancora nel paese, come l'ELN, come il ECM, cioè l'Estado centrale, l'Estado Mayor della dissidenza della FARC, e i gruppi paramilitari ancora esistenti del Clan del Golfo, adesso si chiamano e cioè esercito militarista della Colombia. Però la violenza radicata nel paese, soprattutto alcune elite, come ha anche dichiarato proprio recentemente in una intervista rispettata a padre Javier Giraldo, che è un gesuita che non solo accompagna l'università, ma è il più conosciuto in Colombia nel tema dei diritti umani, delle violazioni, come anche è stato che c'è raccolta dati su situazioni in Colombia. L'elite ha praticamente ostacolato il governo Petro, cioè non c'è ci sono delle forze altre che spingono affinché tutti i tentativi verso un cambio siano quasi impossibili da realizzare. Quindi sì, c'è una volontà, ma non dimentichiamo che nel Cauca in questo momento, forse qualcuno ha letto, insomma, la situazione delle comunità indigene è tremenda, ci sono combattimenti tutti i giorni tra, appunto, prima con l'ELN, poi con i paramilitari, con l'esercito, con l'Estato Maggiore della dissidenza, in pratica, Estado Maggiore Centrale, Stato Maggiore Centrale della dissidenza delle FARC, e proprio l'altro ieri Petro ha dichiarato di combattere totalmente contro queste disputa della FARC, dopo vari tentativi di trovare una mediazione, di sedersi a un tavolo per poter dialogare su una via alternativa. Questi hanno continuato con degli attentati impressionanti, uccidendo persone, civili, anche attentati alla forza pubblica, per cui ecco, non c'è una strada lunghissima dove viene richiesto, sicuramente c'è stato un cambio, ma non è sufficiente quando, diciamo, che all'interno della stessa casa tiriamo il conto, è un po' difficile.
Monica Putto, ti posso chiedere quanto isolato è questo caso della Chiquita? Quindi questo che una multinazionale contribuisca con i paramilitari è un caso isolato oppure è piuttosto diffuso?
No, ti dicevo che dalle stesse testimonianze degli ex paramilitari si dice che nella stessa Colombia appunto anche la Coca-Cola, Costo Bonus, Degan, ma in generale moltissime altre, Ecopetrol per esempio, una di quelle citate. Cioè, credo siano ben poche le imprese che non abbiano volontariamente o involontariamente pagato o collaborato in qualche maniera alla, con i paramilitari, insomma. Cioè, è impressionante, però è così perché tutte le guerre, anche se analizziamo insomma quello che è avvenuto qui in Urabá, lo sfollamento portato degli anni, fine degli anni 80, è tutto legato alla terra. Cioè, quindi si vuole che il contadino se ne vada, questa è infatti la resistenza della comunità di pace, perché la comunità ha 27 anni di resistenza, più di 300 morti, perché? Perché non vuole lasciare il territorio, ma che cos'ha il territorio? Il territorio, soprattutto questo che viene considerato di Urabá il miglior angolo dal punto di vista economico e geopolitico, hanno detto che succede la del megaporto, un porto che connetterà l'Oceano Pacifico con l'Atlantico, dove usciranno tutte le materie prime di cui l'Europa e Stati Uniti hanno bisogno e noi non ce le abbiamo, però come le otteniamo non ne importa nessuno, cioè come le otteniamo, a quale prezzo, a quale condizione, di tipo ambientale, anche questa questione del porto è un disastro, cioè un disastro dal punto di vista ambientale, dal punto di vista sociale. Da tutte le persone che vengono diciamo inglobate nel sistema di controllo paramilitare. La comunità è un esempio proprio di resistenza a tutto questo, ma la paghi con la vita. Il 19 marzo scorso hanno ucciso due membri della comunità, un ragazzino di 14 anni e una donna di 30 che noi stavamo accompagnando fino a qualche giorno prima. È tutto per questo, perché la comunità si oppone a che vengano fatte le cose in maniera illegale o contro l'ambiente o contro quelle che sono le logiche di un capitalismo che alla fine distrugge, non costruisce e pagano ancora con la vita. La Colombia è il primo paese nel mondo per pericoloso e per uccisione di leader sociali, soprattutto ambientali.
E quando parliamo dei finanziamenti legali, stiamo parlando soltanto verso i paramilitari, queste forze, oppure ce ne sono altri gruppi armati che sono beneficiati da queste grandi aziende?
Non saprei, nel senso, quello che è in genere più diffuso è stato il legame che hanno avuto anche le FARC, per esempio, con il tema del narcotraffico. Quindi diciamo il finanziamento principale è sempre stata la coca. Poi è vero che ovviamente dentro a un discorso di armamento ci possono essere tanti livelli di corruzione. Lo stesso Stato, come ha scoperto per esempio Petro qualche settimana fa, ha denunciato che erano spariti non so quante migliaia e migliaia tra fucili, munizioni in una base, una regione dove sono finite quelle robe, sono finite in mano ai stessi gruppi armati illegali, insomma, cioè la corruzione della polizia, e quindi non escludo che ci siano sicuramente stati altri finanziamenti ad altri gruppi armati.
La domanda che mi facevo è se questa sentenza favorevole ai familiari, come tu molto bene raccontavi prima, non può essere un fattore per andare avanti con altre cause, per incoraggiare qualche altro movimento anche dal punto di vista giudiziario.
Sì, sì, la, è chiaro che si è trattato di un movimento collettivo.
Immagino che la questione non finisce qui, ci sono altri punti da vedere.
Sì, sì, esatto, sì, sia in Colombia sicuramente, che credo che insomma con questo governo si prenderanno le misure, si cercherà di portare avanti, di cercare di dare un minimo di verità e giustizia anche a tutte le altre vittime. E a livello internazionale come monito, perché appunto è stato un lavoro collettivo, un lavoro grande che è durato moltissimi anni, con varie ONG e con vari gruppi insomma che si sono portati, addossati tutto questo carico anche economico di portare in tribunale insomma Chiquita, e speriamo venga applicato, ecco, ad altri. Però io direi, se posso, approfittando degli ascoltatori, ascoltatrici, che è importante non solo guardare le cose nel luogo dove avvengono, ma anche nel luogo dove arrivano. Cioè, le banane arrivano, in questo caso, insomma, anche in Europa, e non sono l'unico prodotto macchiato di sangue. Quindi bisogna che anche l'Europa, che anche il cittadino, che ha un minimo di coscienza, che sente un minimo di responsabilità etica, agisca non solo non comprando questi prodotti, ma anche chiedendo al Parlamento europeo che vengano monitorate quelle che sono le leggi che esistono, ma che nessuno controlla, sul tema di come lavora l'impresa in un paese straniero e di quali sono le eventuali violazioni dei diritti umani o dei diritti lavorali. Ricordiamoci che Chiquita nel 1899, quando viene qui, provoca talmente un terremoto a livello economico, ma anche a livello umano, che il primo massacro delle bananere è proprio a carico di quella che non si chiamava all'epoca Chiquita, si chiamava Fruit Company, il 6 dicembre del 1928, fanno uccidere migliaia di persone dall'esercito stesso colombiano, dove gli appunto obbligano a uccidere le proteste che erano nate contro gli abusi laborali e altre cose di loro. Contadini, insomma, si lamentavano. Quindi 1928 e siamo stati zitti per mezzo secolo.
Poi ci sono, sì, non soltanto in Colombia, la United Fruit Company,
in Guatemala,
esattamente, quindi anche in buona parte del Centro America. Monica, possiamo chiudere questa chiacchierata con un sorriso, nel senso che possiamo raccontare un po' cosa fate voi come comunità Papa Giovanni XXIII? Stai parlando al latinoamericano da San José Apartadore, ecco, perché non ci racconti un po' le attività che state facendo oggigiorno?
Sì, noi praticamente facciamo scorta civile, a un accompagnamento protettivo a questa comunità di contadini e contadini che da 27 anni resistono nel loro territorio e fanno proprio questo, cioè coltivano la terra, hanno una forma collettiva di lavoro, quindi hanno spazi soprattutto per la coltivazione di cacao, che è la maggior parte cacao organico, che viene venduto a Lush, che è un'impresa che trovate anche a Padova, in centro, nelle piazze. Potete andare, chiedete del sapone o della crema fatta con le fave di cacao della Corte di Pasqua di Sant'Otè e lo trovate. E anche a Modica con la cooperativa Equa, con cui si produce tavolette di cacao che si chiamano Choco Pass, e appunto anche quelle le trovate nel circuito dell'Eco Solidale. E quindi noi quello che facciamo è proprio accompagnarvi durante le loro attività lavorative, perché purtroppo i paramilitari sono ancora presenti, ci sono molte, molte minacce e molte situazioni di difficoltà per poter permettere loro di svolgere queste attività di agricoltura. In campi collettivi dove coltivano riso, coltivano fagioli, coltivano la manioca, la yuca, e hanno del bestiame, ma soprattutto ecco, quello che cercano è di costruire un mondo nuovo, una comunità che sia unita nelle attività lavorative, che non seguono le regole dello sviluppo capitalista, ma quello dell'essere umano, che è autosufficiente, soprattutto dal punto di vista alimentario, che non ha come obiettivo arricchirsi e il denaro, ma che ha come obiettivo il rispetto della vita, della natura e dei suoi rispetti.
Io ringrazio e do molto valore a testimonianza come la tua. Grazie mille, Monica Puttò.
Grazie a voi tutti, aiutateci davvero a essere più giusti possibile. Grazie.
Vuelvo de tierras muy lejanas donde ayer fuera a buscar olvido a mi dolor, consuelo al alma que sufrió al creer en los engaños y promesas del amor. Rumbo al olvido que es un bálsamo al sufrir, partí llevando en mi amargura el cruel recuerdo de la aventura que en otros tiempos junto a ti creí vivir.
Gentili ascoltatori, riprendiamo con questa edizione di Latinoamericando. Come avevamo annunciato in apertura, uno dei temi che ci occupa è, come lo facciamo ogni anno, anche del Padova Tango Festival. Ogni estate, dove ci sono diversi eventi, dove ci sono orchestre che suoneranno dal vivo, lezioni di tango. Quindi il tango a Padova a 360 gradi, e per parlare di questo, cosa meglio che sentire la voce del direttore di questo festival. Il suo nome è Alberto Muraro. Alberto Muraro, buonasera e bentornato al Latinoamericando.
Ciao Gustavo e buonasera a tutti.
Grazie mille per la tua disponibilità. Allora Alberto, abbiamo visto che il Padova Tango Festival parte proprio oggi, 13 giugno, ma poi va avanti fino al 23, quindi 10 giorni di Padova in cui il tango sarà protagonista. Ecco, la vuoi presentare te questa edizione, Alberto?
Sì, come ogni anno, diciamo, il tango invade Padova un po' attraverso il festival. Come ogni anno il festival ha un tema, in questo caso è dedicato, il titolo, il sottotitolo è Interpretango, ed è dedicato all'interpretazione del tango in tutte le sue sfaccettature, in particolare con seminari dedicati per ballerini, ma in senso più ampio è come il tango interpreta la città e la città anche interpreta il tango attraverso i luoghi dove avvengono appunto gli eventi. Alcuni sono ormai tradizionali, altri sono nuovi o di recente acquisizione, diciamo, per cui girando per Padova ovviamente si finisce per incontrare il tango con lezioni gratuite, milonghe, anche concerti dal vivo. E l'altra caratteristica è che praticamente tutti gli eventi, a parte le lezioni dedicate, sono gratuiti, proprio per dare maggiore accessibilità a tutti e nel contempo però sempre con un occhio anche alla solidarietà. Alcuni degli eventi sono dedicati appunto in collaborazione con associazioni che si occupano appunto di solidarietà in diverse forme.
Tipo?
Allora, i due eventi dedicati, che sono entrambi con musica dal vivo, il 21 di giugno, venerdì, in una nuova location che è il Secret Garden a Porte Contarine, un luogo veramente suggestivo, molto underground, molto tanghero, e lì appunto ci sarà il concerto dei Tragos de Tango, ballabile e d'ascolto, e la serata è dedicata all'associazione Jardín de los Niños, che si occupa appunto di aiuti, diciamo, nella zona soprattutto di Misiones, con cui collaboriamo da molto tempo. Sarà anche l'occasione per consegnare proprio fisicamente all'associazione e quanto raccolto in un progetto che si chiama Jardín del Cangente, che è durato, diciamo, 6 mesi, in cui abbiamo girato un po' il nord Italia per raccogliere fondi e per diffondere appunto questo stile di ballo che è il Cangenghe. Mentre sabato, ancora come l'anno scorso al Palasport Carasi, quest'anno con l'orchestra Tango Spleen, ci sarà una serata appunto nel Palasport Carasi dedicata al ballo ma anche per ascolto, un'orchestra fantastica conosciuta ormai a livello internazionale e spesso nostra partner, e la serata sarà dedicata a Emergency. Ovviamente Emergency non ha bisogno di presentazione, ma con Emergency in Padova siamo appunto in collaborazione per comunque divulgare le ultime iniziative dell'associazione e siamo onorati appunto di poter fare questa cosa, il tutto anche grazie ovviamente all'assessorato alla cultura del Comune di Padova, che ci permette appunto di organizzare questi eventi a titolo gratuito. Poi ovviamente noi chiederemo ai partecipanti, visto che tutto è gratuito, di dare un sostanzioso contributo per le associazioni, diciamo, nostre partner.
Una manifestazione che si mettono insieme sia i tangheri veri e propri, quelli che ballano da una vita, ma anche quelli curiosi. Ci sono in tutti gli eventi, giusto?
Allora, sì, ovviamente il portare il tango in piazza è un po' la filosofia del festival e fa sì che tanta gente si ferma a guardare i ballerini, e non sono esibizioni, sono ballerini che ballano una milonga, che ballano per sé, per la propria partner, però chi guarda subisce questo fascino e spesso poi appunto si avvicina al tango per questo. Ci sono anche delle lezioni dedicate, nell'ordine ci saranno lezioni al cortile, così facciamo richiamo anche tutte le serate, le altre serate, il mercoledì al cortile di Palazzo Moroni, il giovedì in Piazza dei Frutti, il venerdì al Secret Tango ci sarà anche una lezione gratuita e per finire la gran chiusura in Piazzetta Pedrocchi. Le serate iniziano intorno alle 21 e alle 20 c'è questa possibilità di avvicinarsi al tango proprio praticamente con delle lezioni gratuite per debuttanti.
Siamo arrivati all'edizione numero 24, giusto?
Sì, esatto.
Quanto è cambiato questo Padova Tango Festival in così tanti anni?
Diciamo, la filosofia, come dicevo, è sempre la stessa, diciamo un po' di mettere in piazza e il tango, renderlo molto visibile soprattutto a chi non balla e far conoscere i tanghieri, però anche Padova, questa doppia vocazione che è un po' diversa dalle manifestazioni di settore che di solito sono più per addetti ai lavori e sono concentrate anche per questioni logistiche in pochi giorni. Noi ci siamo allargati, siamo arrivati fino a un mese di programmazione proprio per sfruttare al meglio anche le opportunità di avere artisti di valore. Adesso stiamo ritornando un po' a quella che era le prime edizioni, cioè sono solo tra virgolette 9 giorni, e questo da un po' di anni è per andare incontro alle esigenze di un pubblico che viene anche dall'estero e perciò che non ha molto tempo, non può stare a Padova per il festival un mese, allora sceglie magari un periodo in cui frequentare le nostre attività e nel contempo visitare Padova e non solo, anche tutta la regione.
Quindi anche per motivazioni turistiche.
Sì, certo.
Da quale parti vengono questi turisti a Padova?
Allora, diciamo, intercettiamo ovviamente anche il turismo che è a distanza a Padova, ma per quello che riguarda, l'anno scorso abbiamo avuto proprio un gruppo, un nucleo di americani istituzionalizzato che è venuto proprio a fare una vacanza al festival, più molti stranieri. Quest'anno comunque abbiamo le presenze che si registrano in particolare dalla parte d'Italia, di solito il nord Italia, ma da quest'anno anche dal sud, molti tanghieri vengono affascinati dalle piazze di Padova, ma in particolare dall'estero, diciamo un po' dall'est, Slovenia, Serbia, Croazia, e anche Francia, Svizzera, Austria, Germania e anche qualcuno dall'estero come Canada o tanghieri che si trovano già in Europa, anche dall'estremo oriente, che sapendo che c'è il festival fanno una capatina magari a Padova per partecipare ed essere, diciamo, protagonisti anche loro, perché i protagonisti sono i tangheri proprio nella maggior parte dei casi.
In questa edizione latinoamericano Alberto Muraro ci accompagna l'orchestra La Santa Calavera. Ci puoi dire due parole su di loro, chi sono? Solo loro sono argentini, ecco, se puoi raccontarci
sì.
Qualcosa.
Sì, l'orchestra La Santa Calavera è un'orchestra che adesso va per la maggiore, diciamo, in Argentina, è un gruppo relativamente giovane, è già al secondo tour organizzato, abbiamo già fatto qualcosa con loro, ci conosciamo da molto tempo perché sono musicisti di valore che prima facevano parte anche di altre compagini. Quest'anno vengono in una doppia veste, sia come musicisti per una milonga con musica dal vivo al Boliche sabato, ma anche insegnanti, proprio perché interpretango è il tema del festival, e proprio questa sera cominceremo con una cosa abbastanza eccezionale, cioè una lezione per ballerini tenuta da musicisti, proprio per conoscere dal di dentro come lavora l'orchestra e i diversi stili di ballo. In seguito, nei giorni prossimi, il 16 e 17, questa formazione sarà integrata dall'aspetto pratico con un altro insegnante in tour argentino, che è al 15° tour, credo, forse di più, è un nostro ospite abbastanza fisso, che è Alberto Goldberg, che anche lui lavorerà sull'interpretazione musicale.
Quando parliamo di interpretazione, perché non tutti i tanghi si ballano alla stessa forma, quindi dipende il direttore d'orchestra che tu lo balli di un modo o dell'altro, giusto?
Certo, certo, il tango ha questa caratteristica che è legato molto alla melodia, al ritmo che varia a seconda dell'orchestra, gli stili che le orchestre presentano, perciò fa parte un po' della formazione, ed è una formazione anche di carattere culturale, perché anche se il festival di tango è incentrato sul ballo, il tango ovviamente è una cultura che ha altri aspetti che noi abbracciamo insieme al ballo, come per esempio la letteratura, tant'è vero che andremo a presentare domani venerdì 14 un libro e questa è un'altra vocazione un po' del festival, proprio che non sia proprio solo per addetti ai lavori, ma proprio presenteremo appunto nella nostra sede il libro Tango Canzoni di una vita, Canzoni di tante vite di Pablo Hellman. E anche questo è un po' un piccolo apporto che diamo alla cultura del tango, che appunto non è solo fatta di ballo.
No, certamente, perché molta gente pensa che è soltanto ballo, ma c'è una cultura, una storia dentro del tango che è molto molto ricca.
Certo, sì, certo, e in questo approfondire la cultura del tango torna fuori anche un altro elemento, che il tango, oltre che argentino, è anche molto italiano, a cominciare appunto dalle orchestre. Se per chi li conosce, conosce già questi nomi, ma per chi non li conosce, se sente nominare Pugliese, D'Arienzo, Di Sarli, Lomuto, Donato, pensa a nomi italiani, ed è vero che appunto, soprattutto Buenos Aires, gran parte della popolazione e dei musicisti ha questa origine, e la matrice del tango anche una matrice italiana.
Benissimo, io ringrazio tanto Alberto Muraro, direttore del Padova Tango Festival. Ricordo, va avanti da oggi, 13 giugno, per chi ci ascolta in diretta, fino al 23 giugno, quindi un appuntamento per chi abita a Padova per avvicinarsi a questa meravigliosa danza, ma anche cultura chiamata tango. Grazie e buon festival, Alberto.
Grazie a te, grazie a tutti, vi aspettiamo.
Toda una vida.
E con un po' di ritardo, però alla fine riusciamo a concludere con questa trasmissione, che credo è stata molto intensa, perché siamo partiti dall'Argentina a proposito degli incidenti, repressione contro i manifestanti che sono contrari alle decisioni del governo di Javier Milei. Poi ci siamo trasferiti alla Colombia e ci abbiamo fatto questo collegamento per capire meglio il processo contro Chiquita per il suo coinvolgimento con i paramilitari. Abbiamo appena concluso, ci siamo rilassati un po' con il tango a Padova. Due notizie molto brevi. Una è che un sottomarino a propulsione nucleare è arrivato a Cuba, che gli Stati Uniti seguono da vicino. E poi l'altra notizia è che Gabriel Boric è tornato da diversi paesi europei e oggi è stato a Stoccolma, in Svezia, dove l'hanno ricevuto alcuni manifestanti a favore dei Mapuches per la violazione dei diritti umani che subiscono anche nel governo di Boric. 120-82-301 il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa, perché adesso ci sarà l'intervallo musicale, musica e cultura alle 21.30 o economia e società se ci sentite in replica. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.